Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Ciao ragazzi, bentornati su The Freak Show e buon inizio settimana. Questa è la puntata numero 10, come direbbe Borghese 10, di questa terza stagione, anche se in realtà è l'undicesima, perché siamo partiti, se non sbaglio, dalla puntata numero 0, quindi se la matematica mi assiste, questa è la, in teoria, la puntata numero 11, però da 0 a 10. È incredibile però come volino le giornate, cioè sembra proprio ieri che io titubavo nel registrare o meno la puntata zero in solitaria, senza intervistare nessuno, solo io e il microfono, un me versus il mondo. Invece è già passato un sacco di tempo, quasi 3 mesi. Per molti sembrerà una cosa normale questa, parlare a un microfono, quasi naturale, ma credetemi, non lo è affatto, anzi, anche solo scrivere le puntate, perché non vado a braccio, ragazzi, assolutamente, voglio sfatare un mito, non vado a braccio. Cercare di trovare un equilibrio tra quello che voglio buttare fuori come persona, perché ho sempre detto che questo podcast è anche uno sfogo mio personale di determinate cose, e quello che voglio lasciare comunque come contenuto di valore, perché spero che sia un contenuto di valore tutto ciò che sto facendo, è sempre un'impresa. Questo sottile equilibrio, no? Ogni volta che registro una puntata non è mai... è una sfida per me. E spero davvero di avervi in queste 10/11 puntate lasciato qualcosa, non tanto di me, che giustamente chi se ne fotte del Cthulhu, e sono d'accordissimo con voi, ma spero che attraverso me e i miei svarioni mentali, i miei deliri, abbiate in qualche modo potuto arricchirvi. Se siete anche cambiati dell'1% o dello 0,% rispetto a prima, grazie a questo podcast, per me è già una incredibile vittoria, credetemi. Sembra un epilogo questo da Final Season, avete ragione, ma non lo è, anche se ci ho pensato, devo essere sincero, di chiudere la terza stagione con questa puntata, ma ancora non è ancora arrivata l'ora. È comunque la 10ª puntata, per me è un traguardo mentale, no? E necessita di un mini bilancio, anche per collegarmi poi al succo di questa puntata, che non scordiamoci è la parte 2 di un qualcosa che ho lasciato in sospeso la settimana scorsa. Abbiamo affrontato finora temi come l'essere attivi e non passivi in questo lavoro, essere curiosi, mai delegare, ma affrontare il tutto in prima persona. Essere creativi vuol dire soprattutto ricercare, studiare, alzarsi dalla sedia e andare verso l'obiettivo, non aspettare che caschi dall'alto o non aspettare che qualcuno trovi la risposta per noi. E di come noi, praticando, a tutti gli effetti arte, e questa parola fa sempre un po' di paura, automaticamente comunichiamo un qualcosa ad un pubblico. Ogni volta che facciamo una foto, che la mostriamo sui nostri canali, stiamo comunicando. Quindi sarebbe giusto rivedere le nostre priorità, dare sì importanza al comparto tecnico che utilizziamo, ma mettere sempre l'accento sulla nostra sensibilità. Non sul come è stata fatta una foto, ma sul perché è stata fatta. Tutto questo processo interiore, tutti questi esami di coscienza portano poi ad un certo punto del nostro percorso a cercare di migliorare anche noi stessi, di andare oltre quello che è il voler raccontare se stessi. Allora, per migliorare noi stessi, scusate questo ripetermi di termini, partiamo dal rivedere gli errori che abbiamo fatto in passato e che magari stiamo ancora facendo, e cerchiamo di essere la parte migliore di noi. Essere se stessi può non bastare più. Questo veramente in 5-6 righe è un po' il riassunto di ciò che in queste 10 puntate ho affrontato con voi. Ma non so se ve ne siete accorti, ormai siamo veramente tanti in questo mare. Siamo tutti molto bravi. il livello fotografico si è alzato esponenzialmente. Stiamo tutti giocando sul dettaglio che può fare la differenza tra il collega accanto. Fateci caso, la fotografia di matrimonio, ma la fotografia in generale, dai, negli ultimi anni ha alzato tantissimo l'asticella. La fotografia ha anche assunto un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni rispetto a 20 anni fa. Adesso è uno strumento altamente democratico, tutti hanno un telefono con una fotocamera anche degna in tasca. Che vuol dire questo? Che tutti possono scattare fotografie. 20 anni fa non era una cosa per tutti. La fotografia aveva un costo. Aveva un costo ed era un limite. Questo però, questo aspetto democratico della fotografia aumenta la difficoltà senza dubbio, perché la posta in palio è aumentata. Ma dove tanti vedono in questa cosa un problema, in realtà, a mio parere, la battaglia è sempre la stessa, solo che abbiamo cambiato armi. Perché adesso viene il bello. Prima magari avere l'attrezzatura poteva fare la differenza rispetto a dei colleghi. Adesso, e dico anche finalmente, soprattutto nel nostro settore, giochiamo non più sull'attrezzatura ma sull'espressione. Ed è bello questo. Ed è qui che viene il bello, che si fanno forti le parole che finora vi ho sputato fuori in questo podcast. La tecnica, se mai è bastata, se mai ha fatto la differenza in passato, adesso col piffero. Adesso, e direi anche finalmente, la differenza la fa la nostra unicità, ciò che comunichiamo, il nostro saper comunicare, la nostra sensibilità. Non si deve parlare più di fotografia come un prodotto da vendere un tanto al chilo, come se fosse magari prosciutto cotto al banco gastronomico. Adesso parliamo, anzi, dobbiamo parlare di esperienza. E sotto questo punto di vista, raccontare una storia può sicuramente veicolare tantissimo l'esperienza o aiutare il customer, il cliente, a gioire di questa esperienza. Una storia, come dicevamo nella puntata precedente, permette di immedesimarsi, permette a chi guarda, nel nostro caso, di rendere personale, di codificare secondo il proprio background. La scorsa puntata, ovvero la prima parte di questo macro episodio sullo storytelling, ho detto una grande verità a proposito dello storytelling. Cioè, l'ho detta, ma non è che l'ho scoperta io, che molti, moltissimi confondono lo storytelling con il semplice seguire la cronologia degli eventi. Niente di più sbagliato. Nel nostro settore, poi, niente di più sbagliato. Cioè, oddio, sì, lo storytelling è anche il seguire la cronologia degli eventi, ma è lo storytelling base, proprio la cosa più asettica di questo mondo. E nel nostro settore, ragazzi, parlo dei fotografi di matrimonio, è una cosa veramente sbagliata. Se ci pensate bene, un matrimonio ha sempre la stessa identica scaletta, cioè non è che da un matrimonio all'altro può variare qualcosa e se in una stagione con 30 lavori, con 30 matrimoni, tu hai 30 scalette diverse, 30 storie cronologicamente diverse. Assolutamente no, può capitare, anzi, nell'annata un qualcosa di eccezionale con magari degli elementi della scaletta che possono invertirsi ma mai stravolgersi. Preparazione, cerimonia, foto di coppia, ricevimento, torta, balli, punto. È sempre questo, ragazzi, non sbagliamo. Lo storytelling non è solamente questo, cioè non è solamente sviluppare una cosa secondo l'ordine cronologico. Lo scheletro, come dicevo, è sempre questo per noi. Non c'è niente di più noioso di vedere un film, sempre lo stesso film, dozzine di volte. Il discorso esperienza in questo caso mi casca subito. È vero che il nostro cliente, magari futuro cliente, si sposa per la prima volta, quindi non è avvezzo al matrimonio, ma sa più o meno a cosa va incontro, va bene? Ha sicuramente partecipato ad altri matrimoni come invitato, è stato sicuramente, anzi, invitato a casa degli amici per vedere l'album o per vedere il filmino del matrimonio, no? Questa parola tremenda da brivido che scorre lungo la schiena. E ne è uscito con tipo l'orchite gigante ai testicoli, quindi magari il nostro cliente viene da noi anche con una sorta di preconcetto non molto positivo, con l'idea di un qualcosa di estremamente palloso o almeno un qualcosa che conosce già. Sta a noi lì stupirlo, ma lo stupore non è nel fargli vedere le stesse cose, ragazzi, sta nel riuscire a coinvolgere queste persone in ciò che fai, in ciò che racconti loro e nel far percepire loro l'esperienza, non nel fargli vedere la stessa minestra o quello che si aspettano di vedere. Ok, mi seguite fin qui? Ho raccolto quindi dei consigli utili legati alla narrazione attraverso immagini, consigli che derivano dalla mia personalissima esperienza. Però è bene fare due distinzioni adesso. Consigli da dare in fase di scatto, quindi tutta quella parte sul campo proprio, e consigli utili in fase di selezione, quindi nella fase post-produttiva di tutto. Sono due fasi che vanno benissimo a braccetto, sono conseguenti l'una all'altra, ma essendo in due fasi ben diverse, è anche bene separarle. Ok, ognuno vive di vita propria. Voglio iniziare però con la fase di scatto, ok? Quindi dal momento in cui siamo con l'occhio nel mirino. Il primo consiglio lo voglio ripetere perché deve entrare bene in testa e vale questo per entrambe le fasi, sia dal momento di scatto che in fase di editing, di scelta delle fotografie. Anzi, mettiamo questo esempio, questo consiglio super partes. Lo storytelling non è il seguire in ordine cronologico, ripeto, non è il seguire in ordine cronologico il corso degli eventi. Una buona narrazione riguarda il contesto, il viaggio, i sentimenti, lo spazio. Ok, fin qua partiamo da questo assioma quasi matematico, assioma della vita. Un altro consiglio che voglio dare è: concentrati sicuramente sui protagonisti della tua storia, nel caso di un fotografo di matrimonio, la coppia, ma osserva tutto ciò che c'è intorno. Nuovo Cinema Paradiso, che ho già scomodato nelle precedenti puntate, racconta la storia di un bimbo e della sua passione per il cinema. Ma il film non parla solo di lui, io non so se l'avete visto quel film, parla anche e soprattutto di cosa lo circonda, del paese in cui è cresciuto, il contesto culturale in cui questo bambino è cresciuto, dove siamo, le persone che vivevano con lui il suo quotidiano, i vari personaggi che avevano tutta una sua personalità che in qualche modo interagivano con lui. Il protagonista è anche le persone che lo circondano. Ho fatto un lunedì film number 2 su Afterlife di Ricky Gervais. Afterlife parla sì di Ricky Gervais e della sua elaborazione del lutto, ma non parla solo di quello, parla di Ricky Gervais anche attraverso le persone che vivono di rimbalzo con Ricky Gervais, quindi del suo quotidiano. Allarga il tuo raggio, allarga il tuo focus, e sono sicuro che all'interno di una grande storia come quella del matrimonio ci saranno all'interno altre piccolissime storie che non vanno altro che ad arricchire di dettagli quella che è la storia principale. Consiglio successivo: vai ancora oltre, allarga ancora di più il tuo raggio, apri i tuoi pori sensoriali e cerca di essere super super recettivo. Ricordati, per un fotografo osservare è vitale, osserva tutto, sii curioso, non aver paura di fare un passo in più e includi nel tuo mondo, nel tuo racconto, i dettagli. Non parlo delle foto agli anelli o delle foto ai fiori, non parlo di wedding details, hashtag da Instagram, wedding details, flower setting, no, non parlo di quelle cose lì, ovvero, sì, anche queste cose ci sono e sono importanti e vanno fotografate, assolutamente, ma parlo proprio ad un livello quasi primordiale, devono essere quei dettagli che in qualche modo smuovono il tuo istinto, ai limiti quasi dell'inspiegabile. Perché ti piace la pizza? Non c'è risposta, perché la pizza è buona, la pizza mi piace perché la pizza mi piace, ok? La stessa cosa, perché fai quella foto lì? Non lo so, perché mi piace quella cosa che sto fotografando. Ecco, un gioco di luci, un gioco di ombre, una tenda che si smuove col vento, un'espressione facciale, un dettaglio delle location, giocare con le forme geometriche, giocare con la composizione, tutto ciò che cattura la nostra attenzione, ok? Questi sono dettagli fondamentali, vitali. Siete seduti ora? Anzi, siete seduti bene? Siete comodi? Ottimo, perché quello che sto per dirvi può essere parecchio forte. Non dobbiamo mai smettere di essere fotografi amatoriali. Minchia, in che senso? Nel senso che non dobbiamo mai smettere di essere appassionati di fotografia. Uso il termine amatoriale perché nel fantastico mondo della fotografia, soprattutto allargato, quindi nel social e roba varia, c'è questa bellissima distinzione professionisti amatoriali, no? Ma in che senso non dobbiamo mai smettere di essere fotografi amatoriali? Io mi ricordo bene, ci sono passato. Mi ricordo bene quando con la mia prima macchina fotografica fotografavo ogni puttanata, scusate il termine, che mi piaceva. Inconsciamente anche, non avevo nessuna responsabilità, non mi facevo neanche tante domande, scattavo a cuore leggero. Ma era un qualcosa di super istintivo, che era bellissimo perché aveva un sapore ben definito. Era bellissimo perché era privo di un preconcetto, era privo di qualsiasi scopo, era soltanto uno scattare per il piacere di scattare, ok? Era, appunto, mi ho detto, è uno scattare a cuore leggero, ma era un qualcosa di non ben definito, ok? Però era un qualcosa che mi piaceva, che mi smuoveva un qualcosa. Poi, iniziando a scattare per lavoro, un po', questo sapore si perde, perché devi stare attento a tantissime cose. Ovviamente il gioco cambia, va bene, le regole cambiano, non puoi permetterti di perdere determinati momenti, perché devi rispettare un cliente, una committenza, eccetera eccetera, discorsi giustissimi. Però arrivi fino a un certo punto in cui perdi del tutto il sapore della gioia di scattare. Alt, non voglio dire che non si ha più la gioia di fare questo lavoro, è una cosa diversa. Io parlo proprio di uno scattare un qualcosa a mente leggera proprio, perché quella cosa mi piace, non perché quella cosa la devo fare. Fateci caso, quante di voi durante un matrimonio, io mi appello soprattutto ai miei colleghi maschi, ok? Ho parlato prima di fare foto ai fiori, foto agli anelli, ma quanti di noi amici fotografi di matrimonio sono felici o piace fare la foto degli anelli? Piace proprio da un punto di vista primordiale, appunto. Cioè, io credo non ci sia neanche niente di male a dire no, non è la cosa che più mi piace fare, magari mi piacerebbe più scattare un paesaggio, un bel tramonto, una luce calda, una bella ragazza. Certo, queste sono cose che posso capire. Poi giustamente ci sarà anche quello che mi dice no, guarda, a me sinceramente fare foto a neve mi piace da morire, e fin qui siamo miliardi su questo mondo, per la legge dei grandi numeri qualcosa troveremo, però sono sicuro che troverò riscontro in qualcuno che mi sta ascoltando, ok? Ecco, noi arriviamo fino a un certo punto che perdiamo a volte questa gioia di scattare, questo istinto di fotografare le cose che colpiscono la nostra attenzione, vanno a toccare le corde della nostra sensibilità. Cerchiamo di, e metto anche me nel mezzo, cerchiamo di trovare il giusto equilibrio tra l'essere fotografo professionista e l'essere fotografo appassionato di fotografia, perché questi dettagli, questo vostro porre l'accento su queste piccole cose, sarà soprattutto determinante nel rendere personale una giornata altrimenti raccontata in maniera banale, o la storia di una giornata come noi ne vediamo sempre, quindi non è per noi una cosa originale.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
The voice in the preceding commercial was not the actual voice of winner. This holiday season, pay tribute to the people who fought for our freedom to celebrate. Featuring the largest American flag in the region, Spirit Park is now open at National Harbor, honoring active duty military and veterans. Take some time this holiday to remember, offer gratitude, and be inspired by the sacrifices of our servicemen and women who make our way of life possible. Plan your visit at nationalharbor.com/spiritpark. That's nationalharbor.com/spiritpark.
Raccontata seguendo solamente un ordine cronologico. I dettagli aiutano a contestualizzare il racconto, aiutano a dare forza ad un concetto che stiamo esprimendo. Un film, che è la rappresentazione massima di uno storytelling, è ricchissimo di dettagli, fateci caso. Guardate un film con attenzione. Aiutano a dare ritmo, aiutano ad alternare e ad accompagnare la visione della storia. Anche nell'arte pittorica, se ci pensate, i dettagli rendevano veramente interessante un quadro. Senza infilare in discorsi lunghissimi e infiniti, se avete studiato un minimo storia dell'arte a scuola, vi ritroverete nelle parole che vi sto dicendo. Faccio anche l'esempio banale di un bacio tra due persone, che è una cosa che capita sicuramente ad ogni matrimonio a cui lavoriamo, va bene? Magari nella fase dei ritratti di coppia pure. Quando inviti una coppia a baciarsi per fare la foto di un bacio, puoi scattare 1000 foto identiche dalla stessa angolazione, oppure puoi raccontare il bacio, per esempio, attraverso dei dettagli. Ci sarà il momento iniziale di imbarazzo dei due, dove i due si guardano, magari c'è una mezza risata nervosa e imbarazzata, poi i volti si avvicinano e poi c'è il bacio. Ma tu puoi raccontare un bacio in tantissimi modi, anche senza farlo esplicitamente vedere. Dalla mano di lui che accarezza i suoi capelli, dalle mani che si abbracciano e si stringono dietro la schiena, dallo scambio di sguardi un attimo prima del bacio, anche qui campo e controcampo su questo, o più semplicemente lo stare in punta di piedi di lei per arrivare a dare un bacio a lui. Ve la visualizzate la scena? Ecco, le possibilità, ragazzi, sono infinite. Tra il fare una foto, un quadro banale davanti a noi di un bacio, a parafrasare oppure trovare tante metafore fotografiche legate al bacio, ci passa un fiume nel mezzo. Altro consiglio, ragazzi: essere super recettivi ci fa automaticamente essere super dinamici, cioè una cosa non può prescindere, non può fare a meno dell'altra. Fotografia è movimento, più ti muovi, più cose vedi, più ricca sarà la tua storia. Non essere pigro. Che c'entra con lo storytelling questo? Tutto e niente, ma il podcast è il mio, decido io, ovvia. Momento un attimo di scazzo, non ci fate caso. Comunque, non siate dei maledetti pigri, ragazzi. Questo non è un lavoro per pigri, così autocito la puntata numero 2, se non vado errato. Allora, passiamo alla parte post-produttiva della cosa. Ok, quindi, finiti i consigli dello scattato, passiamo alla scelta. Ok, perché questa è una parte fondamentale della creazione della storia. Perché tu puoi essere un fenomeno come fotografo, ma potresti veramente zoppicare nel mettere insieme le foto che hai scattato per creare una storia. Sono due cose veramente differenti l'una dall'altra, eh? Tanti colleghi a cui ho fatto one to one in questi anni, workshop, avevano il problema della bulimia. Il problema della bulimia fotografica, ovvero tante fotografie, tutte molto simili dello stesso momento, che non aggiungevano niente alla storia, ma anzi lo appesantivano. Come se in un libro ripetessi più volte lo stesso concetto, o leggessi sempre la stessa frase, magari anche spiegata con dei sinonimi, però è sempre la stessa frase. Io che leggo a letto prima di dormire avrei un'autonomia di 3 minuti scarsi se dovessi leggere le stesse cose ripetute n volte. Questo è un problema comune, per molti anche insormontabile. La scelta di fotografie è importante tanto quanto scattare bene. Ma se per voi scegliere le foto è un casino e ogni volta vi ritrovate con 7700 foto selezionate per fare anche un solo articolo per il vostro blog, o per stampare un album simple da tenere in studio, o anche per fare un album per dei clienti, provate a fare il percorso al contrario. Al contrario, partite da quelle foto che assolutamente, ripeto, assolutamente non possono mancare nel vostro racconto. Che siano foto di preparazione, cerimonia, festa, torta, partite da queste, scegliete le 10 foto più forti, cioè che parlano di voi, del vostro modo di fotografare, della vostra filosofia, e da lì in poi iniziate a costruire il contorno e ad aggiungere cose per dare una quadra, per dare una storia. Sono sicuro che il risultato finale, le foto scelte alla fine, saranno nettamente inferiori rispetto alle 700 iniziali. Anzi, vi dirò di più, farete fatica a riempire e arrivare, se vi siete magari messi un traguardo, voglio fare un articolo con 30 foto, partendo dalla fine, state sicuri che farete fatica ad arrivare a 30. Invece di iniziare con 1 milione di fotogrammi e poi ridurre, costruite l'intera storia in soli 10 fotogrammi e poi andate ad aggiungere. Un altro espediente per risolvere dei blocchi creativi è per esempio stabilire subito e per prima cosa la fine della storia. Da lì in poi la ricostruite a ritroso. Questi sono trucchetti che servono a evitare il famoso blocco del non so come andare avanti. Non sai come andare avanti perché stai in realtà andando indietro, vabbè, parti dalla fine e poi inizia a creare un qualcosa, creare il percorso che porti poi alla fine, bam, che hai trovato. Perché se sai già qual è il traguardo e dove vuoi arrivare, risalire alla strada a percorrere sarà ancora più semplice. E poi questo trucchetto, questo trick, aiuta anche questo ad essere snelli nella scelta delle foto. E se questo metodo, per esempio, lo usate insieme al precedente vi ho detto, volerete, parola di Lupetto. Allora, il prossimo consiglio anche qui è roba forte. Quindi, di nuovo, mettetevi seduti. Ormai tanto mi sono compromesso e posso dire slash fare ciò che voglio. Se l'evento a cui avete partecipato è per voi bello a metà, ma che vuol dire bello a metà? Esempio pratico, situazione figa di preparazione, cerimonia, foto di coppia, ma il dopo non è all'altezza della prima parte, non la mettete. Ma com'è possibile? La giornata del matrimonio non è finita con le foto di coppia, devo per forza mettere anche il dopo. Ma sti cazzi, ragazzi, nessuno vi impone di dover raccontare tutto. Voi dovete raccontare una storia, voi dovete veicolare un'esperienza. E se questo fine è rappresentato al meglio non includendo certe fasi della giornata, chi se ne frega? La vostra fotografia è appunto vostra, state parlando di voi stessi e voi stessi siete i padroni in casa vostra, le regole le dettate voi. A volte mi è capitato di pubblicare un matrimonio intero mettendo solo le foto di coppia. Solo foto di coppia. Ma non solo perché il resto non era all'altezza, ma anche perché magari volevo mettere il fuoco solamente su quel momento lì. Volevo mettere l'accento magari sul nostro modo di raccontare e fotografare un momento intimo di una coppia. Non state dietro a dogmi e regole che nessuno ha mai detto, ma poi pensano che non faccio lavori completi. Bullshit, come dicono gli anglofoni. Sicuramente avrai nel tuo materiale promozionale, nelle tue gallerie, nel tuo profilo Instagram, roba completa, o comunque farai vedere tutto, anche le parti che in questa storia, per esempio, hai saltato. A noi nessuno ci ha mai detto, nell'ultimo matrimonio che hai messo non hai messo le foto della festa, ma non vuol dire che non le fate. No, perché magari il matrimonio precedente era completo, oppure può capitare che la preparazione o non l'abbiamo proprio fatta oppure non è all'altezza e non si mette. Meglio, ragazzi, non pubblicare che pubblicare una storia che non convince. Non farti problemi e poni l'accento sempre, sempre scritto enorme, sui tuoi punti di forza. Non tirarti la zappa sui piedi. Ripeto, meglio non pubblicare che pubblicare una storia che non convince. Questa frase stampatevela in studio o tatuatevela sul petto. Fate in modo che ce l'avete tutti i giorni di fronte agli occhi. I dettagli, qui si passa al consiglio successivo, mi sto un po' alterando, i dettagli, come dicevo prima, aiutano a dare ritmo, a contestualizzare e a rendere personale la storia. Usali anche nel mettere in ordine i fotogrammi, come proprio espedienti narrativi per far calare l'osservatore ancora di più all'interno della storia. Sono quelle piccole cose che in qualche modo abbattono le barriere. Ovviamente chi osserva, magari 9 su 10 può non essere il cliente è già avvantaggiato perché quei momenti li fai rivedere, li ha vissuti, ma se tu vuoi usare la storia di un altro per convincere dei futuri clienti, ovviamente i futuri clienti non avranno mai partecipato a quella giornata, quindi i dettagli in qualche modo servono ad abbattere quelle barriere sensoriali, no? Perché io mi voglio sposare e vengo nel tuo studio, guardo l'album che hai tu come sample nel tuo studio, io non ho partecipato a quella giornata là, ma tu devi convincermi attraverso questo che tu sei il fotografo adatto al mio matrimonio, alla mia giornata, ok? E rispecchi appieno i miei gusti. Grazie ai dettagli tu riesci in qualche modo a far calare ancora di più quella persona all'interno di una storia a lui sconosciuta, ad abbattere quell'ostacolo, quella barriera sensoriale di cui vi parlavo, ok? Quindi usa i dettagli come espedienti narrativi per far calare l'osservatore ancora di più all'interno della storia. Io personalmente amo ricercare per le storie di matrimonio anche dettagli che per esempio richiamino simbolicamente ad un concetto di coppia, di due e di percorso di vita che inizia insieme. E amo iniziare e finire la mia storia così. A volte la prima e l'ultima foto sono collegate tra loro, così da almeno concettualmente la mia testa è come se si chiudesse un cerchio, un po' come se proprio mettessi la parola fine alla storia che hai visto, ok? È proprio un inizio e una fine, un qualcosa di ciclico, no? Di finito ma anche infinito, se ci pensate, no? E questa è una cosa che a me simbolicamente mi manda in brodo di giuggiole, come si dice qua in Toscana. Incute anche un senso di sazietà visiva, come finire un pasto col dolce. Oppure, quando è possibile, capire che matrimonio sarà, e quindi sono importanti per esempio i colloqui preliminari per capire la tematica, per capire un po' chi abbiamo di fronte di clienti e su che mood sarà incentrato l'evento. Questo è molto importante. E cercare quindi fin da subito dettagli in fase di scatto che aiutino nella comunicazione di quel mood. E poi, nella selezione finale, includerli proprio per rafforzare questo concetto. Esempio super pratico. L'anno scorso abbiamo fotografato un bellissimo matrimonio fiorentino, coppia di ragazzi italiani amanti dell'arte, che hanno scelto di sposarsi in centro a Firenze. Chiesa in centro a Firenze e villa sulle colline fiorentine, con tanto di super panorama sulla città, bla bla bla. Parlando con loro, e abbiamo parlato con loro tra l'altro in quarantena, abbiamo preso questo lavoro durante il Covid, e parlando con loro è venuto fuori un forte attaccamento alla città e al lato artistico soprattutto di questa. Erano persone amanti dell'arte, no? È chiaro che da parte nostra arricchire la storia di dettagli in topic con il mood del matrimonio è stato quasi un qualcosa di automatico, elementare, scontato. Tutto era in funzione del racconto della giornata, era tutto un'esaltazione massima della storia. Se volete darci un occhio, è l'ultimo articolo di blog caricato sul nostro sito. Altro consiglio: ogni volta chiediti perché racconto questa storia. Questo è già, se ci pensate, uno step successivo, perché io ho scattato in funzione della storia, perfetto, ho selezionato al dovere il tutto, perfetto, due la vendetta. Adesso però chiediti perché la stai raccontando questa storia. Perché stai mostrando a tutti questo? Perché vuoi mostrare a tutti questa storia? Ma soprattutto vuoi attirare l'attenzione di chi pubblicando questo tuo racconto? A chi ti rivolgi? Facciamo dello storytelling la nostra arma sempre, sia per parlare con i clienti che abbiamo già preso, quindi comunicando loro determinate cose e facendoli entrare dentro l'esperienza, ma anche per parlare a papabili clienti là fuori, soprattutto direi. Non scordiamoci di questo aspetto. Quando stiamo per pubblicare qualcosa sui nostri canali, sui nostri siti, sui nostri social, chiediamo sempre perché. Chiediamoci sempre a chi mi sto rivolgendo e se è stato strutturato il tutto in funzione di questa finalità. Se non si è sicuri al 100% di quello che stiamo facendo, è meglio evitare. È meglio evitare. Perché? Beh, semplicemente perché se non siamo convinti noi di quello che facciamo, come potremo mai convincere dei potenziali clienti di questo? Come potremo mai avere l'ambizione di costruire una casa se non ci sono le fondamenta? Ultimo consiglio, ma non meno importante, se avete la fortuna di poter far vedere il vostro lavoro a persone esterne, fatelo. Che siano colleghi di cui vi fidate ciecamente o anche persone, parenti o amici, non importa se siano fotografi, fate vedere loro cosa state per far uscire. Perché a volte, anzi, direi quasi sempre, ci innamoriamo così tanto di situazioni, fotografie, dinamiche, da non renderci conto che sono solamente nella nostra testa e che all'esterno non sono minimamente recepite né percepite. Avere quindi un parere disinteressato, distaccato, non coinvolto come noi in prima persona, può veramente fare la differenza, può farvi notare sfumature o dettagli a cui non avete minimamente pensato. È una cosa banale questa, anche solo dare per scontato delle cose solamente perché le abbiamo vissute in prima persona, non considerando che chi guarderà la nostra storia saranno persone esterne a tutto. Inoltre il confronto aiuta, è utile per vedere se il messaggio della nostra storia è effettivamente chiaro o se è solamente appannato, o peggio ancora totalmente travisato. È un processo normalissimo che ogni fotografo fa, addirittura esiste la figura dell'editor, che sceglie e costruisce la storia in maniera totalmente distaccata, non ha scattato le foto, quindi non ha partecipato attivamente. E non abbiate fretta quindi di pubblicare, deve essere una gestazione lunga, ma necessaria. Ogni storia ha un vostro figlio e deve essere perfetto nel suo scopo. E non ci rimanete male se quando fate vedere il vostro lavoro a qualcuno questo non apprezza o non coglie assolutamente la storia. Se fatto senza malizia, è oro quel parere. Perché vi permette di non far uscire una mezza cagata con su scritto il vostro nome, ragazzi. È ovvio che però dovete fidarvi ciecamente di chi, di quelle persone a cui affidate il vostro lavoro. Perché se anche ci fosse un minimo dubbio, magari è il caso di cambiare persona. Bene, siamo giunti alla fine di questa puntata veramente piena di elementi su cui lavorare. E questi che vi ho elencato sopra sono strumenti potentissimi ed efficaci per uno storytelling che veramente funziona nel campo della fotografia in generale, non solo il matrimonio, in generale sono tutti elementi che, se rispettati, vi permetteranno veramente di iniziare a intraprendere un bel percorso. Voglio terminare questa puntata doppia con l'aiuto di Robert McKee, che ho scomodato nella puntata precedente, sempre parlando di storytelling, ma lui penso sia uno dei massimi intenditori al riguardo. La storia non è una fuga dalla realtà, ma un veicolo che ci conduce nella nostra ricerca della realtà. È il nostro massimo sforzo per dare un significato all'anarchia dell'esistenza. Ragazzi, ci vediamo lunedì prossimo. Se vi va, condividete la puntata sulle vostre storie Instagram, vi ricondividerò senza dubbio e super volentieri come sempre. Anzi, grazie veramente per tutti gli ascolti, per tutti i feedback che mi date in privato e anche pubblicamente, è una cosa che non finirò mai di stupirmi. Grazie veramente ancora e la puntata finisce qua. Ci vediamo lunedì prossimo.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.